Buongiorno.
Buongiorno. In cosa posso esserti utile?
Guardi, sono un ragazzo che studia scienze politiche qui a Bologna e devo scrivere la tesi di laurea. Quindi stavo cercando qualcosa riguardante la guerra in Ucraina e le cause che hanno fatto scoppiare il conflitto.
Cerchi qualcosa in particolare?
Vorrei qualcosa di diverso dalla solita cantilena delle notizie web e dei telegiornali. Lì passano sempre le solite notizie catastrofiste, mentre io vorrei approfondire, capire a che livello il nostro paese, l'Italia, è coinvolto, oppure le conseguenze che questo conflitto avrà sull'Europa.
Penso di avere quello che fa per te. Seguimi.
Deve sapere che studiare queste cose mi ha fatto venire un po' d'ansia e ogni tanto penso davvero che si possa arrivare a un conflitto mondiale.
Speriamo vivamente che non accada. Comunque eccoci qui.
Che cos'è?
Si chiama A mente fredda. È un ottimo libro del professor Romano Prodi, che si concentra sugli aspetti politici ed economici che riguardano la situazione odierna in Ucraina, ma allo stesso tempo non tralascia gli aspetti emotivi ed umani in gioco. È semplice perdersi oggi nei facili commenti e nelle considerazioni superficiali del web, mentre risulta sempre più difficile approfondire una notizia. Questo libro, invece, ci aiuta ad andare a fondo nella questione. Vedrai, ti piacerà.
Grazie mille, sarà sicuramente utilissimo per le mie ricerche.
Buona fortuna per la tesi!
Ne avrò bisogno. Grazie ancora, arrivederci.
Arrivederci.
Prima di tutto dobbiamo dire con la massima onestà intellettuale che nessuno si aspettava questo attacco. Cioè proprio... Io sono abbastanza dentro ai problemi, ho sentito tante persone, ma tutti pensavano che in qualche modo Putin si fermasse. Quindi c'è un fatto personale, indubbiamente, una decisione. Se vogliamo pensare alle motivazioni di lungo periodo, Putin si rifà certamente alla grande Russia degli zar, non all'Unione Sovietica, ma alla Russia degli zar, e lui ha pensato di ricostruire una grande potenza dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Ma qui c'è un errore di base, cioè nel 1914, ultimo anno sostanzialmente degli zar, prima della Prima Guerra Mondiale, la Russia aveva 176 milioni di abitanti, ma costituiva un decimo dell'umanità. Oggi ne ha 146, ma costituisce un cinquantesimo dell'umanità. Quindi c'è certamente anche una presunzione sulla forza della Russia, probabilmente anche data dai suoi consiglieri, data dai generali che gli hanno suggerito la cosa, ma anche molto da un fatto personale, perché in Russia il potere è veramente concentrato su una persona sola, ancora più che in Cina. In Cina c'è in fondo un comitato centrale, una specie, in Russia non c'è assolutamente nessun potere contrastante, il Parlamento non ha potere alcuno, quindi le elezioni sono solo un passaggio, non sono uno strumento per definire il potere. E quindi poi sono intervenute tutte le tensioni crescenti. E qui è un problema molto da approfondire, perché io sono stato testimone di tanti rapporti, addirittura fra NATO, a un vertice NATO-Russia, e a tanti vertici Unione Europea-Russia, con rapporti di cooperazione. L'ultima conferenza stampa della mia presidenza insieme a Putin, fine 2004-2005, addirittura un giornalista chiese quando la Russia, o se la Russia sarebbe entrata a far parte dell'Unione Europea, che vi dice che avevano rapporti di cooperazione, no? Poi questi si sono via via deteriorati, e la ragione è questo desiderio di una Russia imperiale, diciamo così, e soprattutto la ossessione di Putin nei confronti della NATO. E qui c'è un altro problema, no? Cioè, se è vero o no che era stato fatto un patto che la NATO non sarebbe arrivata ai confini con la Russia. Su questo è un problema aperto, perché le ipotesi sono diverse, non ci sono documenti scritti, chi lo sa se questo è stato. Ma di fatto mi ricordo benissimo che Putin mi diceva: la Unione Europea allargatela finché volete, la NATO io non ne voglio sapere. E poi è cominciato la tensione progressiva specifica nei confronti con l'Ucraina e l'inizio dell'azione di Putin, dell'azione bellica, che è stato con la conquista della Crimea, prima la guerra di Cecenia, poi la Crimea, e questo è il terzo atto bellico di Putin. La ragione, ripeto, proprio per riassumere, è un Putin assertivo che pensava di poter fare tutto tranquillamente, soprattutto dopo che la NATO si era ritirata dall'Afghanistan, e quindi lui pensava che non vi sarebbe stata una reazione né da parte ucraina né da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. È una guerra molto territorialmente limitata, ma, e qui la frase del Papa è quasi quella di uno scienziato politico quando diceva: guerre mondiali a pezzi. È un pezzo di una guerra mondiale, e che coinvolge tutti, e coinvolge in particolar modo i paesi confinanti. E l'Italia è coinvolta non come singolo paese, ma come parte dell'Unione Europea. Quindi non c'è una idea di una autonomia e diversità italiana. Noi siamo parte di una grande, sia di un'alleanza militare che si chiama NATO, sia di un corpo politico che si chiama Unione Europea. Quindi per noi questo problema, questo fatto è importantissimo, ma politicamente noi dobbiamo operare in armonia con gli altri paesi europei. Poi è chiaro che ci sono per ogni paese conseguenze specifiche. Per l'Italia ci sono conseguenze piuttosto pesanti, sia perché avevamo e abbiamo rapporti economici piuttosto buoni e notevoli sia con la Russia che con l'Ucraina, e poi perché siamo dipendenti, profondamente dipendenti nel campo energetico, sia per il petrolio ma ancor più per il metano, perché i tubi che arrivano dalla Russia, tra l'altro questi sono stati uno dei grandi problemi di tensione, perché io come Presidente della Commissione Europea ho dovuto mediare tante volte, andavo a Kiev perché, diciamolo semplicemente, in Ucraina rubavano il gas, ecco, e quindi bisognava andare a mediare, perché come voi potete immaginare il gas lo possono rubare i governi, non è che un cittadino rubi il gas, perché bisogna interrompere il gasdotto, bisogna fare delle manovre tecniche, e questo aveva creato tensioni crescenti. Io mi ero accorto di questo. Tra l'altro nel 2015 io proposi una cosa che avrebbe risolto tutti i problemi. Allora dicevo: i gasdotti ucraini, facciamo una società, un terzo ucraino, un terzo russa e un terzo dell'Unione Europea. E così abbiamo la sicurezza della Russia di vendere il gas, dell'Ucraina di prendere gli introiti del passaggio, che sono importanti, il pedaggio, e l'Europa di ricevere il gas. Ma né la Germania né la Russia erano d'accordo su questo, sempre diffidenza, e questo è montato in modo crescente, poi con varie tensioni politiche di governi filo occidentali o filo russi che si sono susseguiti. Quindi a questo punto il problema italiano è un problema abbastanza serio, da un lato per il gas, no? Perché dobbiamo sostituirlo, sono 29 miliardi di metri cubi e nell'immediato ne possiamo sostituire un terzo, nell'immediato. Per sostituire gli altri bisogna costruire delle navi che portino il gas liquefatto da altre zone, delle stazioni che trasformino il gas da liquido in gasoso, cioè insomma, e questo esige tempo. Quindi i tempi per renderci dipendenti sono 2-3 anni, ecco, e nel frattempo noi abbiamo la necessità di essere molto seri nell'uso del gas, cioè capire che è necessario un minimo di sobrietà, che ci sono certe industrie che hanno uso indispensabile del gas e vedere come allocarlo e poi andare verso una nostra indipendenza. Però vorrei ricordare una cosa, che quando ero al governo e facevo fare dagli esperti le analisi di rischio, e tutti dicevano che la Russia era il paese meno rischioso, che bisognava guardare all'Algeria dove potevano esserci delle rivoluzioni, o alla Libia dove... Ecco, quindi questa tragedia è cresciuta nel tempo, ma è arrivata inaspettata. Dobbiamo essere onesti. Conseguenze politiche: la conseguenza è stata di creare una maggiore unità fra i paesi europei, cioè sentendosi minacciati i paesi europei hanno fatto una politica in comune, no? La solidarietà, fortunatamente la solidarietà nei confronti dell'Ucraina è totale, poi ci sarà qualcuno che ha qualche sfumatura diversa, ma è una solidarietà totale. Dal punto di vista economico colpisce più la Germania e l'Italia tra i grandi paesi perché dipendono più dal gas, colpisce assai meno la Francia perché ha tanto nucleare. Però una cosa in generale è: cresce l'inflazione, anche se il processo inflazionistico era già cominciato un po' prima, ma la cresce moltissimo e abbassa il nostro sviluppo. Quindi dal punto di vista dell'economia generale ci sono degli aspetti fortemente negativi, perché eravamo in piena ripresa dopo il Covid, no? Quasi viene in mente la frase latina, la preghiera latina, de peste famet bello libera los domini, no? È arrivata la peste, poi è arrivata la guerra e per l'Africa c'è anche la fame, perché i fertilizzanti e il cibo che vanno e il grano che l'Ucraina e la Russia si portano soprattutto va a danno dell'Africa, e quindi i danni sono molteplici: minore crescita, minore quindi occupazione, un rischio molto forte di aumento di inflazione e come si sa bene, quando aumenta, quando c'è un'inflazione alta, poi le banche centrali sono costrette a una politica restrittiva che frena ulteriormente lo sviluppo. Quindi è per quello che è giusta la definizione, purtroppo, di una guerra mondiale a pezzi, perché è mondiale, perché le conseguenze che provoca in Europa le provoca ad esempio anche in Cina, che pure è così lontana. Io prima di tutto penso a chi può fare la pace. Secondo me la pace la possono fare solo i due imperi che attualmente comandano il mondo, cioè la Cina e gli Stati Uniti. Poi la potranno fare usando intermediari, mediatori. No? Si parla della Turchia, cinicamente mi viene da dire che potrebbe andare benissimo, perché la Turchia ha comprato gli aerei da combattimento degli Stati Uniti e i razzi per colpirli dalla Russia, quindi siamo a posto, ecco, nella tragedia, no? Ma vediamo che perché dico questo? perché la Russia, che è il grande alleato della Cina, di fronte alla Cina può ben poco. Quando io parlo con i miei studenti definisco la situazione dicendo che la Cina cresce di una Russia all'anno. Questo dà l'idea impressionante di come la Cina, e la Cina ancora è lì, che vigila, che prende posizione, dice i russi sono nostri amici ma i confini non si toccano, che sono due contraddizioni. Quando uno parla con le contraddizioni vuol dire che non vuol decidere, vuol dire che sta aspettando. E gli Stati Uniti stanno crescendo in questo momento la loro tensione nei confronti con la Cina e viceversa, e nello stesso tempo sono loro che hanno la priorità nella NATO e che quindi hanno la parola ultima sulla pace. Mi spiace di non aver detto è l'Europa che può far la pace, però io non penso che ci sia una guerra mondiale, anzi lo escludo. Il pericolo di guerra mondiale è nello scontro diretto Cina-Stati Uniti. Ecco, questo purtroppo è un rischio che esiste, è sempre stato così nella storia, fin dalle guerre del Peloponneso, quando c'è una potenza stabilizzata, gli Stati Uniti, una potenza ascendente, la Cina, gli scontri sono facili. Io però penso con tutta onestà che di fronte al rischio nucleare non vi sarà una guerra mondiale. Noi sul fronte d'accoglienza dobbiamo e possiamo tanto, perché ce n'è bisogno, cioè il numero dei profughi è elevatissimo. Vedo con piacere che c'è una grande accoglienza, mi viene detto con una certa amarezza, finalmente, perché non è stata così con altri profughi e in altre situazioni, però almeno in questo caso c'è una accoglienza molto ben organizzata, molto, molto calorosa, anche perché arrivano le donne e i bambini soprattutto, no? E quindi persone poi che non hanno la famiglia, che hanno bisogno di tutto, di essere inseriti. E quindi noi dobbiamo fare un lavoro in coro. Parlo qui da Antoniano, dove il coro è mai come in questo caso il cuore necessario, cioè una comunità che li deve accogliere. Però dobbiamo fare anche di più, dobbiamo premere sulla nostra autorità, su quello che possiamo fare perché si prepari proprio una politica di dialogo, di pace, in questo momento è difficile.